Allora questo Dio meraviglioso, potente, incommensurabile, di cui stiamo parlando, lo stesso Dio ha avuto un disegno, ha fatto un disegno per noi uomini, ha ideato quello che adesso andiamo a leggere. Allora, leggiamo Romani 8, 29, dal 28 al 30. Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Allora, la prima parte di questi versetti è applicabile singolarmente, ma anche globalmente, cioè all'insieme anche di coloro che in ogni epoca storica e in ogni latitudine hanno posto la loro fede in Cristo Gesù. Tutte le vicende che capitano nella vita di ogni credente singolo, quindi di ognuno di noi, concorrono al suo bene, anche se tante volte non sembrerebbe. Però è una verità sacrosanta che ci dà forza nel proseguire nel nostro cammino cristiano. È una delle promesse più importanti che abbiamo nella Scrittura, che ci aiuta e ci indirizza a compiere il sacrificio della lode che il Signore tanto gradisce e di cui parliamo abbastanza spesso. Se ricordiamo Salmo 50, il Signore convoca il suo popolo e gli dice: io sono Dio, il tuo Dio, non ti rimprovero per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Sono mie tutte le bestie della foresta, animali a migliaia sui monti. Mangerò forse la carne dei tori, berrò forse il sangue dei capri. Offri a Dio un sacrificio di lode e sciogli all'Altissimo i tuoi voti. E poi invocami nel giorno della sventura, ti salverò e tu mi darai gloria. Se questo brano del Salmo 50 lo esprimiamo con le parole nostre, sembra dire al suo popolo il Signore: è quello della lode, il sacrificio che di gran lunga io prediligo. Lodami nell'avversità, cosciente che ogni cosa è sotto il mio controllo e finalizzata al tuo bene, e sarai vittorioso. Non ti coglierà la disperazione, la tua anima sarà liberata dall'angoscia e assisterai di persona al mio intervento. Noi, quando ci troviamo nella prova, nelle difficoltà, noi facciamo fatica a realizzare la veridicità di questa promessa. Ci dimentichiamo di questa verità e allora abbiamo bisogno che qualcuno ce lo ricordi. E a turno consoliamo i fratelli e siamo dai fratelli consolati, perché ognuno di noi si trova in momenti di crisi, ma abbiamo bisogno che qualcuno ci ricordi: ricordati che è tutto sotto il controllo del Signore. Se il Signore ha permesso questo nella tua vita, è finalizzato al tuo bene. Ed ecco che se compiamo il sacrificio della lode, noi ci accorgiamo per esperienza quanto funzioni. E ringraziamo il Signore per la sua fedeltà e per la sua potenza. Come dicevamo, questo testo va inteso anche in modo diverso, cioè in maniera estensiva, globalmente. Cioè tutti gli avvenimenti che si verificano nel mondo concorrono al bene della Chiesa, per il progresso del Vangelo. Il Signore è sovrano e dirige tutti gli avvenimenti storici in favore di questo. L'annuncio del Vangelo è al centro dell'attenzione del Signore, che vuole che tutti gli uomini siano salvati. E la croce è l'avvenimento della storia. Andate dunque, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato, viene detto alla fine del Vangelo di Matteo. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato, viene detto in quello di Marco. Così sta scritto: il Cristo dovrà patire, risuscitare dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicate a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Questo viene detto alla fine del Vangelo di Luca. E tutto ciò che ogni giorno accade nel mondo concorre alla diffusione della buona novella, gioca un ruolo favorevole nei confronti del popolo di Dio. E questo è molto tranquillizzante per ognuno di noi, ci rincuora, perché non sembrerebbe, vedendo che è il male che ha la meglio il mondo, che le cose stessero così. Poi quando in certe latitudini assistiamo alla Chiesa che è perseguitata, facciamo fatica a realizzare che questa verità. Eppure questo dice la Scrittura e quindi è la verità. Del resto, dove la Chiesa è perseguitata, lì rende la testimonianza più efficace, fratelli e sorelle, e lì porta più frutto che altrove. Ma continuiamo la nostra lettura. Poiché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. Allora pensiamo a questo disegno straordinario che ha avuto il Signore della Gloria, il creatore di tutte quelle meraviglie di cui ci ha parlato Gianluca domenica scorsa. Ogni credente rientra in questo disegno eterno che consiste nel solcare la scena di questo mondo manifestando le peculiarità che sono state e sono appannaggio di Gesù. E vorrei che ci soffermassimo su questo aspetto, su questa verità, proprio perché ci sia data rivelazione piena di questo disegno eterno del Signore e perché ci sentissimo parte integrante di questo disegno. Il tempo che ci viene concesso deve servire a questo, fratelli, a questa funzione. Siamo in vita con questo scopo. che il Signore possa farci intendere che ogni altra attività da svolgere è meno importante ed è secondaria rispetto a questa. Il lavoro, la famiglia, gli affetti più cari devono rimanere su di un piano inferiore, devono apparirci come dei corollari. La cosa di fondo è questa. Abbiamo avuto rivelazione perché possiamo diventare conformi all'immagine di Cristo. I credenti devono arrivare ad avere lo stesso modo di pensare, di agire e di parlare che aveva Gesù. Hanno l'incarico di continuare la sua testimonianza in ogni periodo storico nel quale sono chiamati a vivere. È un perpetrare la sua presenza viva in tutti i tempi. E qui vediamo l'universalità e nello stesso tempo la continuità, l'eternità quasi, di questa azione. La sua santità deve continuare a toccare i cuori delle persone. E a noi questo incarico, in questo periodo storico in cui viviamo, in cui respiriamo. Cristo deve rimanere al centro dell'attenzione del mondo e della storia, per mezzo della Chiesa, per mezzo di noi, per mezzo di ognuno di noi singolarmente e di noi insieme. Allora che responsabilità che ci è stata affidata, fratelli, e che disegno straordinario ha ideato il Signore della gloria, e che privilegio esserne partecipi. E tutta la scrittura ci esorta ad essere vigilanti perché non ostacoliamo questo suo piano. È chiaro che per realizzare questo suo disegno il Signore aveva bisogno di compiere un'opera straordinaria, aveva bisogno di compiere una specie di rivoluzione. E nella seconda lettera di Pietro, nella prima lettera di Pietro, è scritto che la sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per quanto riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati, ho sbagliato citazione, con la sua gloria e potenza. Cioè ci ha messo in grado di conoscerlo. Ecco la rivoluzione che ha compiuto il Signore. Ha messo in grado le sue creature di conoscerlo. Dice, ci ha fatto dono di ogni bene per quanto riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua gloria e potenza. Avevamo conoscere nel linguaggio biblico vuol dire fare esperienza, e quindi noi avevamo bisogno di fare un'esperienza diretta di Dio. Cioè di venire, come Pietro stesso dice nella sua lettera, partecipi della natura divina. E questo è un piano sconvolgente. L'ha ideato il Signore proprio perché potessimo svolgere, compiere questo suo disegno che aveva di essere conformi all'immagine del Figlio. Allora, questa natura divina viene espressa in un'altra maniera Nel brano di Colossesi 1,26 parla di mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi, Cristo in voi, speranza della gloria. Cioè, il Creatore, il Signore della gloria, ci ha comunicato la sua vita ed è venuto a vivere in noi. E questa è la rivoluzione che ha ideato il Signore perché potessimo portare a termine questo suo disegno. E adesso arriviamo al passo di 1 Pietro 1,13. Il Signore ci ha comunicato questa sua vita e ci chiama ad usufruire di questa sua grazia, perché non c'è grazia maggiore che ricevere la vita di Dio. Ma pensate che dono che ci ha fatto il Signore. Lui stesso ha voluto prendere dimora nei nostri cuori. È la massima espressione della sua grazia. E in 1 Pietro viene detto, perciò, dopo aver preparato la vostra mente all'azione, siate vigilanti, fissate ogni speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà. Come figli ubbidienti, non conformatevi ai desideri d'un tempo, quando eravate nell'ignoranza, ma d'immagine del santo che vi ha chiamati, diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta. Il Signore ci invita a fissare ogni speranza in quella grazia che ci è data quando Gesù Cristo si rivelerà. Allude al ritorno di Gesù, ma non solo. Allude in questo versetto alla manifestazione di Gesù attraverso di noi. Cioè ci esorta l'Apostolo ad essere vigilanti e fissare ogni speranza nell'intervento del Signore che è vivo dentro di noi. E questo fa sì che Lui intervenga e manifesti le sue peculiarità attraverso di noi. Quindi, quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si rivelerà riguarda sia il ritorno del Signore, quando avremo rivelazione piena di Lui, ma riguarda anche la manifestazione, la rivelazione di Gesù che attraverso di noi si manifesta nel momento in cui noi poniamo la fede nel suo intervento attraverso di noi. Ed è la stessa cosa che l'Apostolo Paolo dice in Colossesi. In Colossesi l'Apostolo Paolo dice anche voi che un tempo eravate stranieri e nemici, ora egli vi ha riconciliato per mezzo della morte del suo corpo di carne per presentarvi santi, immacolati, irreprensibili al suo cospetto, purché restiate fondati e fermi nella fede e non vi lasciate allontanare dalla speranza promessa nel Vangelo che avete ascoltato. Allora, come vediamo, si parla di fede e di speranza. La fede riguarda il credere qualcosa che è avvenuto in passato. La speranza è fede in qualcosa che si deve ancora verificare. Quindi, la speranza cristiana non è spero che questo avvenga, è sono certo che avverrà, ma non è ancora avvenuta, quindi è speranza. Allora, fede e speranza, come sappiamo, sono due delle tre virtù più importanti che vengono elencate nella lettera ai Corinzi. Fede, speranza e amore, dice l'Apostolo, ma la più grande è l'amore. Ma la fede e la speranza sono le chiavi perché si possa realizzare la terza, cioè l'amore di Dio attraverso di noi. E come? Sappiamo bene noi quello che ci andiamo dicendo. Se io credo nell'avvenuta morte del mio uomo vecchio e pongo la fede, cioè spero che Gesù intervenga al posto mio dichiarandolo Signore, io sperimento il suo intervento e quindi manifesto il suo amore. Ecco come allora queste tre virtù sono collegate fra di loro e sono figlie di questa fede o speranza che io pongo nell'opera del Signore. Vorrei tornare un momento, a questo versetto. Questa seconda parte di questo versetto fa dire ad alcuni fratelli che ogni cosa sia preordinata, ci sia cioè la predestinazione. Cioè che il Signore predestini alcuni a salvezza e altri a perdizione. Noi non siamo di questo avviso. Questo versetto semplicemente fa intendere che il Signore da sempre sa coloro che lo accetteranno, li preconosce. E questi sono stati predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. Cioè coloro che lui sa avrebbero detto sì a lui. In questo senso lui li ha preconosciuti e predestinato coloro che avrebbero dato la loro adesione ad essere conformi all'immagine del Figlio suo. Non è che obblighi alcuni ad essere conformi al Figlio indipendentemente dalla loro volontà. Il Signore destina coloro che lui sa in anticipo che lo avrebbero accolto. Questi li destina ad essere conformi all'immagine del Figlio suo Gesù Cristo. Dà loro questo incarico specifico. Ma perché questo si realizzi, come si diceva, è necessario il nostro sì, la nostra adesione a questo progetto. Non lo fa lui d'autorità, non rispettando noi. Anche il brano riferito nel Vangelo che abbiamo appena letto, quello di Luca, dice che il destino eterno di ognuno è affidato all'accettazione o al respingimento del Vangelo stesso. Quindi è evidente che possiamo dare il nostro sì o il nostro no. È di nostra competenza, è affidato a noi, sia per quel che riguarda la salvezza, che per quel che riguarda la santificazione. Senza il nostro sì, il Signore non porta avanti la cosa. E questo perché ci rispetta. Quindi, la nostra parte in definitiva quale è? La nostra parte è quella di allineare la fede. Quello che richiede da noi è la nostra fede. Questo dipende da noi. Anche dopo la conoscenza del Signore, dopo aver fatto esperienza di Lui, noi, la nostra vita può essere guidata o dal nostro io oppure da Lui. E dipende da noi. E qui Giacomo, nel capitolo 3, parla proprio di questo. Perché a proposito della lingua, dice che con la stessa lingua noi possiamo o benedire il Signore o maledire gli uomini. Sta parlando dell'effetto del camminare secondo lo spirito o secondo la carne. Se camminiamo secondo la carne, noi malediciamo gli uomini. E Giacomo fa l'esempio della sorgente di acqua dolce e di acqua amara e si domanda: la stessa sorgente può dare contemporaneamente l'una e l'altra? La risposta è no. E così è per noi. Quando guida lo Spirito, si manifestano le peculiarità di Gesù. Quando guida la carne, si manifestano le nostre miserie. Ogni sorgente può produrre solamente le sue peculiarità. Noi non possiamo con la carne scimmiottare le opere dello Spirito. Si avverte subito che si tratta di un surrogato, di qualcosa che sa di ipocrisia. E subito dopo, per concludere, Giacomo parla proprio di una sapienza che viene dall'alto e che produce un certo tipo di frutti, e una sapienza che viene da un altro lato, che è terrena, carnale, diabolica, e che può, che porta naturalmente a divisioni e a conflitti. E invece l'altra è pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia. Noi possiamo essere guidati o da un tipo di sapienza o dall'altra. In noi permane la possibilità di usufruire sia dell'una che dell'altra. Gesù naturalmente era guidato costantemente dalla sapienza che viene dall'alto. Allora, che cosa volevo arrivare a dire? Volevo arrivare a dire che è Gesù stesso nel suo ministero in terra che in qualche maniera ci fa capire, ci fa intendere la potenzialità che avranno i discepoli in lui, cioè la presenza della vita di Dio in loro. Se ricordiamo, è stato messo anche in bacheca, Giovanni 15, 1-4, viene detto: io sono la vera vite, rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi, se non rimanete in me, senza di me non potete fare nulla. E questo brano afferma proprio categoricamente che noi senza di lui non possiamo far nulla. E indirettamente che tutto ciò che facciamo di nostra iniziativa è nulla. Quindi ci invita a dimorare in Lui, a essere dipendenti da Lui, perché solo questa vita che Lui ci ha comunicato può produrre i frutti che Lui gradisce. E il concetto è ben esplicitato in quel famoso passo di Efesini che ci ricordiamo spesso: che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori. E così radicati e fondati nell'amore siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza. Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori. È attraverso la fede che Cristo quell'abiti, vuol dire abbia la giurisdizione, abbia la signoria. Quindi l'Apostolo dice: fate in maniera che Cristo possa avere la signoria in voi, abbia la giurisdizione, perché è solo così, attraverso la fede, che potrete manifestare le caratteristiche del Signore, che potrete testimoniare la sua grazia, che potrete manifestare al mondo le sue peculiarità. Non esiste un'altra strada, fratelli, se non quella di fare in maniera che attraverso la fede Cristo abbia la giurisdizione in noi. Non c'è altra maniera per poterci santificare. Tutto quello che facciamo noi di nostra iniziativa non serve. Quello che conta è quello che Lui vuol fare attraverso di noi. E il modo per lasciarglielo fare è quello, con la fede, di metterci da parte e lasciare che Lui abbia la possibilità di agire indisturbato attraverso di noi. Anche in certi comportamenti Gesù, in certe cose che ha fatto, fa capire che dietro aveva questo insegnamento da darci. Pensiamo ad esempio al battesimo stesso. Se c'era uno che era senza peccato, era Gesù, è stato l'unico che è nato senza peccato, eppure è andato da Giovanni a farsi battezzare. E Giovanni gli dice, ma tu, io dovrei venire io da te, tu vieni da me? E Gesù gli dice, lascia, perché adempiamo ogni giustizia. Che cosa vuol dire adempiamo ogni giustizia? Cioè, probabilmente, si possono dare tante interpretazioni, ma probabilmente, essendosi fatto peccato, essendosi caricato di tutto il peccato del mondo, ha voluto battezzarsi proprio per testimoniare quello, ma sicuramente ha voluto battezzarsi anche per far capire che il principio di vita che lo guidava era la morte a se stesso, era quello di far guidare il Padre. Costantemente lui viveva dipendente dal Padre, non faceva niente di sua iniziativa. Quindi il battesimo di Gesù ci testimonia quello che dobbiamo imparare a fare ognuno di noi. Noi abbiamo lo Spirito Santo che vive dentro di noi, ma perché questo Spirito Santo si manifesti con potenza è necessario che scompariamo. È necessario che attraverso la fede la vita di Gesù abbia la possibilità di manifestarsi. E allora, come Gesù, che aveva due nature, sia un'umana che divina, dipendeva costantemente dal Padre, così noi, che abbiamo una natura carnale, ma abbiamo anche la vita di Dio che alberga nei nostri cuori, come Lui dobbiamo dipendere costantemente dallo Spirito Santo, come Lui costantemente dipendeva dal Padre. Lui col Padre era una cosa sola. Dice, colui che mi ha mandato è con me e non mi ha lasciato solo, perché io faccio sempre le cose che gli sono gradite. Io e il Padre siamo una cosa sola. Allora, questo era la maniera di vivere di Gesù. Dipendeva costantemente, era una cosa sola col Padre. E noi dobbiamo imparare ad essere una cosa sola con lo Spirito Santo che vive dentro di noi. C'era un fratello che faceva l'esempio del tè. Tè zuccherato. Zucchero e tè. Adesso l'esempio è un po' improprio, però insomma, se raffiguriamo sia lo zucchero che il tè con il Signore Gesù vivo dentro di noi e noi stessi, ecco, siamo un insieme. Nessuno può più scindere. Quando tu mescoli lo zucchero col tè, non sei più in grado di separarli. E così deve essere la nostra vita. Con lo Spirito Santo dobbiamo essere una cosa sola. Dobbiamo permettergli di agire sempre di più attraverso di noi. Anche nella trasfigurazione stessa, ne abbiamo parlato recentemente, quando Gesù si trasfigura davanti ai suoi discepoli, appare nella gloria. E allora loro vedono la sua natura divina, ma rimaneva sempre un uomo. Allora probabilmente quell'atto l'ha compiuto con l'intento di far capire loro che anche loro avrebbero avuto una natura divina dentro di loro, oltre a quella umana, con l'implicito suggerimento di imparare a lasciare che sia quella divina a vivere sempre più spesso attraverso di noi e non quella umana, cioè a camminare secondo lo Spirito. L'Apostolo Paolo avrà la rivelazione piena di questo. E è bello quando dice: per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Allora, noi possiamo pensare, lui sperava già di essere con Gesù, perché lui viveva dipendendo da Gesù costantemente, la sua vita aveva un significato dipendendo dal Signore, ma dice il morire è un guadagno. Allora noi pensiamo, beh, per forza, se moriva sarebbe andata alla presenza, ma lo possiamo intendere anche spiritualmente. Il morire è un guadagno, vuol dire anche il morire a me stesso è un guadagno, perché vedo che interviene il Signore attraverso di me e Lui manifesta le sue caratteristiche. Ed è un guadagno per me, perché raccolgo pace, gioia, pienezza interiore, raccolgo la sua vita, raccolgo la manifestazione piena del suo amore. Tutto questo è a nostra disposizione, ma la chiave, come ci diciamo e ci siamo sempre detti, è la fede nella nostra avvenuta morte e nell'invocare il suo intervento, dandogli la signoria, momento dopo momento. Questo binomio, questa speranza nel suo intervento fa sì che lui intervenga e ci santifichi. Voglio terminare con una foto. Si vede? Così, così. Un po' in ombra, eh? Allora, è una scultura che ho visto quest'estate nella cattedrale di Anversa. È la scultura di un certo John Fabre, che era uno scultore, e sembra che il movente di questa scultura fosse la proposta. Vedete, è un uomo, non si vede? Non si vede. Allora, c'è un uomo, è dipinto un uomo, che ha nella mano destra, sul palmo, una croce. E la croce è molto alta, se ne va verso l'alto. Purtroppo bisognava schiarirla. Non si riesce chiaramente a schiarirla. Vedendo con la spiegazione forse ci vedo un po' meglio. Ci vedo bene. Ha questa croce che dalla sua mano se ne va verso il cielo. Allora, sembra che l'intenzione dello scultore fosse quella di portare all'integrazione, cioè la proposta del cristianesimo. Ma se guardiamo bene questa scultura, io mi sono fermato proprio, sono stato incantato da questa scultura, perché sembra che faccia una domanda sia al non credente che a noi credenti. Al non credente sembra dire: ma tu cosa ne fai della croce? Ci stai a debita distanza oppure la fai tua? Fai tua quell'opera della croce, ti impossessi della salvezza che dietro questa c'è. Perché alla croce Gesù ci ha garantito la salvezza eterna. Allora, tu cosa ne fai? La guardi da distanza o la fai tua? E per farla propria è necessario fare un atto di resa nei confronti del Signore. Se c'è qualche non credente, per fare questa esperienza è necessario ravvedersi e dire al Signore: fino adesso ho diretto io, da oggi dirigi tu, ti do il mio cuore, mi arrendo a te. Questo vuol dire far propria l'opera della croce, quindi ottenere la salvezza dell'anima che essa ci garantisce. Però oltre che al non credente, parla anche a noi, fratelli, a tutti noi, e ci dice: ma nel cammino di santificazione ti basi sulle tue risorse o fai affidamento sulla croce? ti impossessi per fede della tua avvenuta morte e dai a lui la signoria del tuo vivere quotidiano per gustare il suo intervento ed essere santificato, oppure torni tu in ballo con le tue energie, ti rimetti sotto la legge e vanifichi l'opera della croce? E questa è la domanda che ci dobbiamo sentire rivolgere noi. Fratelli, è inutile, la risposta è sempre quella. Noi dobbiamo impossessarci di quest'opera, dobbiamo considerarci morti e invocare il suo intervento, perché lui abbia la possibilità di operare attraverso di noi e manifestare la sua santità. Come dicevo, non c'è un'altra strada. Non può la stessa fonte portare acqua dolce e acqua amara. Con i nostri sforzi personali non siamo in grado di manifestare la santità. La santità di Dio la può manifestare solo Dio stesso attraverso di noi, ma a patto che noi, attraverso la fede, ci mettiamo da parte e diamo a Lui la signoria. Signore, ti vogliamo lodare, ti vogliamo benedire, ti voglio ringraziare per l'opera che hai compiuto per ognuno di noi. Vogliamo corrispondere pienamente a questo tuo disegno, perché desideriamo toccare i cuori di coloro che ci circondano. Vogliamo che Gesù si manifesti attraverso la nostra vita e così evangelizzare coloro che ci vengono a trovare. Signore, aiutaci anche ad uscire portando la croce e testimoniando la tua vita attraverso di noi. Grazie, Signore, di quello che hai compiuto nelle nostre vite. Continua la tua opera e sia fatta la tua volontà. Amen.